Modem.
Der Bundesrat, die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen vom Typ F-35A der Firma Lockheed Martin beantragen.
Anche la Camera Alta ha dato oggi il via libera al potenziamento della cyberdifesa dell'esercito. La futura organizzazione dovrà avere delle capacità chiave militari in ambiti come la cyberdifesa, il monitoraggio della situazione, la crittologia e la guerra elettronica.
Il Consiglio federale ha detto no alla riesportazione verso l'Ucraina di 96 carri armati Leopard 1 dismessi, e questo perché incompatibile con il diritto vigente.
L'81% degli svizzeri si sente al sicuro, e questo nonostante la guerra in Ucraina.
Il 55% degli intervistati è favorevole a un riavvicinamento alla NATO e lo ritiene compatibile con la neutralità elvetica.
A dar fastidio al consigliere nazionale Thomas Surter è il fatto che il rapporto dica che l'esercito svizzero non è in grado di difendersi da solo in caso di guerra, ma debba chiedere aiuto all'estero, bussando subito alla porta della NATO.
In copertina varie voci in relazione al nostro esercito, dall'acquisto dei caccia F-35 annunciato dalla consigliera federale Viola Amherd alla neutralità, passando per la cyberguerra, e il futuro e il presente dell'esercito svizzero fra riarmo e neutralità è il tema odierno di Modem. Buongiorno da Luca Fasani, stamattina allo studio gestito da Mauro Benzoni e Giuseppe Reisent, mentre la regia e la copertina di questa puntata sono di Paolo Dell'Oca. Esercito svizzero, dicevamo, e chi più qualificato per parlarne del comandante di corpo Thomas Suessli, 57 anni e dal 2020 a capo dell'esercito. L'abbiamo incontrato venerdì scorso a Bellinzona, a margine dell'Assemblea Generale della Camera di Commercio del Canton Ticino. E allora, prima di passare alla discussione con i nostri ospiti, sentiamo quel che ci ha detto il capo dell'esercito Thomas Suessli.
All'inizio della guerra in Ucraina lei aveva detto: se dobbiamo difenderci da soli, in poche settimane è finita. È ancora così?
L'esercito è quello del 2004, quando ci si orientò verso le missioni più probabili, ossia il supporto alle autorità civili. La difesa conserva solo le competenze, per questo la situazione è oggi mutata.
Ma è previsto di cambiare questa situazione?
Le priorità sono diverse. Da un lato la minaccia aerea, per la quale acquisteremo gli F-35 e i Patriot. Nella difesa aerea saremo ben posizionati. Ora la forza di terra ha la priorità, con la sostituzione di vecchi mezzi da mettere fuori servizio. Tutti gli investimenti dell'esercito provengono dal bilancio ordinario. L'anno scorso il Parlamento ha deciso di aumentarlo, portandolo all'1% del PIL, probabilmente dal 2027 o 2028. E così finanzieremo i 13 miliardi di franchi necessari. Ogni anno il Parlamento continuerà ad approvare il bilancio dell'esercito e il programma di armamento. Se le cose rimangono così, circa il 60% di questo budget ordinario andrà alle spese operative e circa il 40% agli investimenti.
Anni fa era di moda parlare di robot da combattimento, droni e guerra informatica. Cosa dire dopo 600 giorni di guerra in Ucraina?
È un'ovvietà. Ogni esercito combatte con ciò che possiede all'inizio di una guerra. In Ucraina vediamo ancora i vecchi sistemi, la fanteria, i carri armati, l'artiglieria. Ma, e questa è una novità, sempre più droni. In questo momento circa 2/3 dei carri armati russi vengono distrutti dagli ucraini coi droni. La tecnologia dei droni è arrivata per restare.
Dovremo riabituarci ai caccia da combattimento che atterrano sulle autostrade e a un paesaggio con gli ostacoli anticarro di cemento?
Già lo stiamo facendo, la chiamiamo decentralizzazione dell'aviazione. Molto presto, da qualche parte in Svizzera, potremmo fare un'esercitazione di questo tipo. I Toblerone, gli ostacoli anticarro, invece non li costruiremo più, perché presumiamo che l'avversario di oggi sarà più mobile, soprattutto sulle strade.
I critici parlano di una corsa agli acquisti dell'esercito, dagli aerei alle truppe di terra. Ma al momento, sul futuro dell'esercito, non pesa di più la demografia, il fatto che non sono disponibili abbastanza truppe, che magari ci vorranno più giorni di servizio. Com'è la situazione?
È un'attività che riguarda soprattutto le persone, ma queste persone, quando vengono da noi, hanno bisogno di materiale. Si punta quindi ad un aumento simultaneo di persone e materiale che realizzeremo nei prossimi 10-15 anni.
Un esercito di milizia riesce a utilizzare queste armi più sofisticate?
Ce la fanno molto bene, arrivano in servizio con i loro smartphone, sono abituati alla tecnologia e si adattano molto facilmente ai dispositivi moderni, perciò non siamo preoccupati. Anzi, ad esempio, gli specialisti informatici, quando iniziano un corso di ripetizione, sono sempre più preparati, perché sono specialisti informatici già in civile.
E i datori di lavoro? Sono ancora disposti a lasciar partire il personale per settimane al servizio dell'esercito?
Percepisco un cambiamento oggi. La situazione geopolitica ha fatto capire che la sicurezza non solo ha un valore, ma anche un prezzo. E il piccolo prezzo per i datori di lavoro è quello di lasciare andare i dipendenti 3 settimane all'anno per il servizio militare. In questo momento c'è un grande sostegno.
La neutralità rimane un pomo della discordia fra i politici e rende più difficili le esportazioni per l'industria delle armi. Questo si riflette nelle attività delle forze armate, ad esempio quando parla con colleghi di altri paesi.
La cooperazione internazionale è estremamente importante per noi. Possiamo beneficiare dell'esperienza estera. Ad esempio, quando introduciamo nuovi sistemi, approfittiamo di quanto fatto dagli altri prima di noi. Abbiamo bisogno di aree di addestramento all'estero, perché in Svizzera non abbiamo spazio sufficiente per esercitazioni su larga scala. Queste esercitazioni all'estero sono compatibili con la neutralità, ma sarà sempre necessaria una decisione politica.
Non ci sono proprio riserve nel collaborare con la Svizzera a causa della neutralità.
A livello di esercito non è così. Abbiamo ancora scambi intensi sulla situazione geopolitica, sulle nostre esperienze, sulla nostra valutazione della situazione. C'è anche sostegno reciproco e questo non è cambiato.
A parte il classico esempio di Swisscoi, cos'altro può offrire la Svizzera a questi partner stranieri?
La Svizzera ha molto da offrire, c'è Swisscoi, i nostri 200 militari in Kosovo. Un altro esempio è l'area cyber, dove collaboriamo in esercitazioni. Inviamo all'estero ufficiali di Stato Maggiore. Poi abbiamo in Svizzera aree per l'addestramento in montagna, che non si trovano da nessun'altra parte. Le forze speciali e l'aviazione hanno cooperazioni. Intendiamo anche partecipare a PESCO, un progetto dell'Unione Europea nell'ambito delle strutture di addestramento informatico. Sono molte attività. La cooperazione è un dare e un avere.
All'inizio abbiamo accennato all'Ucraina. Pensiamo ora a Israele, e lei era sul posto il 7 ottobre. Sul terrorismo, per esempio, cosa può imparare l'esercito da quanto sta succedendo in Medio Oriente?
L'antiterrorismo non è un compito dell'esercito. Da un lato c'è sempre un potenziale militare e dall'altra l'intenzione. E costruire un potenziale militare richiede anni, anche per i terroristi. Le intenzioni invece possono cambiare molto rapidamente. E questo è ciò che ha visto Israele e che probabilmente dovremo accettare pure noi. Le intenzioni possono cambiare rapidamente anche contro di noi.
Qual è la minaccia più grave oggi per la Svizzera? Il terrorismo o una guerra convenzionale?
Non parliamo di minaccia, ma di probabilità. Fortunatamente le minacce terrestri o globali contro la Svizzera sono poco probabili, come confermano i servizi di intelligence. Il rapporto sulla politica di sicurezza afferma anche che al momento la minaccia terroristica è probabilmente quella più grande.
I tempi sono cambiati e adesso ci sono meno persone che le dicono che l'esercito va abolito?
Probabilmente vivo in una bolla, parlo con molte persone che vedono un esercito che cambia, con un modo di comandare diverso, una formazione attraente. L'esercito è attraente, eppure molti lo lasciano. Purtroppo solo il 53% degli uomini di ogni annata si arruola. Ma da chi c'è sentiamo la passione, la motivazione. Sono disposti a difendere il nostro paese.
Abbiamo ascoltato l'intervista con il capo dell'esercito Thomas Süssli. Passiamo ora ai nostri ospiti, cominciando da Tobias Schnäbli del gruppo per una Svizzera senza esercito. Buongiorno.
Buongiorno.
Tobias Schnäbli, nel 1989 la vostra iniziativa per l'abolizione dell'esercito ottenne un 35,6% di sì. Secondo il sondaggio dello Studio Sicurezza 2023, oggi invece il 78% della popolazione è convinta della necessità di avere un esercito. Con i tempi che cambiano, vi siete messi il cuore in pace e accettate l'esistenza dell'esercito?
Continuiamo a pensare che il ruolo della Svizzera in un contesto di guerra quasi permanente in molti scenari diversi e anche all'est dell'Europa, il ruolo della Svizzera sia un altro, non sia quello di rimettere in campo un esercito come quello uscito dalla mobilitazione generale della Seconda Guerra Mondiale, dove si era convinti che era grazie all'esercito che le potenze nazifasciste non avevano attaccato la Svizzera, e poi con questo stesso esercito si era persuasi che di effettuare una dissuasione dei paesi dell'est, del blocco sovietico, contro un'invasione della Svizzera di questi paesi. Lo scenario, quello scenario non era più legittimo, anche perché una guerra adesso, oggi come allora in Europa, implica che sia una guerra con armi nucleari, perché non si vede come, mettiamo oggi, la Russia potrebbe voler attaccare l'Europa, quell'Europa della NATO, senza che una guerra del genere finisca in guerra atomica. E quindi l'assurdità del pensare un esercito che siamo sicuri, grazie al fatto di avere l'esercito più efficace del mondo, continua a essere un'assurdità. Le priorità vanno chiaramente altrove, alla prevenzione dei conflitti, a un altro ruolo della Svizzera che sarebbe molto più utile per prevenire questi scenari da apocalisse.
Mi rivolgo ora a Orazio Martinetti. Buongiorno.
Buongiorno. Parte mia.
Orazio Martinetti, storico. Ecco, il rapporto fra esercito e opinione pubblica ha avuto alti e bassi secondo i periodi. Vista anche la situazione attuale, si può dire che quel 1989 era più l'eccezione che la regola.
Diciamo che era un po' il picco, data la situazione che si era creata non solo a livello svizzero ma anche a livello internazionale. A livello svizzero, ci ricordiamo, era cresciuta anche una forte onda di sfiducia nei confronti delle autorità federali. Ricordiamo l'affare delle schedature, che è andato avanti per molti anni nel dopoguerra. Ricordiamo anche la formazione di un esercito, un mini esercito parallelo. Ricordiamo anche votazioni che dovevano andare in un'altra direzione e invece hanno creato una profonda spaccatura nell'opinione pubblica, come la necessità, la volontà di festeggiare i 700 anni della Confederazione del 91, che è stata rifiutata dai cantoni centrali per ragioni essenzialmente economiche. Ma tutto questo, unitamente a una situazione internazionale che si pensava avviata verso una generale distensione, crollo del muro di Berlino, poi il collasso del blocco sovietico, eccetera, aveva, diciamo, mostrato una situazione più tranquilla sul piano internazionale. E di qui si è creata questa volontà di ridurre le spese militari, e il prodotto di quella votazione dell'89 è stato appunto questo 35%. Diciamo che è stata, sul lungo periodo, vedendo quello che è successo prima e quello che è successo dopo, diciamo che è stata piuttosto l'eccezione che la regola.
Ecco, abbiamo dato uno sguardo un po' soprattutto all'indietro, ma guardiamo avanti. Saluto il nostro terzo ospite di stamattina, Mauro Gilli, buongiorno. Mauro Gilli, esperto di tecnologie militari e sicurezza internazionale presso il Politecnico Federale di Zurigo, una persona che abbiamo imparato a conoscere alla RSI in questo ultimo anno e mezzo, soprattutto per le sue analisi sul conflitto in Ucraina. Mauro Gilli, i tempi sono cambiati per l'esercito. La situazione in Ucraina è stata un catalizzatore anche per queste modifiche. Cosa dire della reazione elvetica? Arrivano i soldi, allora si spendono, o c'è una strategia dietro queste spese?
Scusate, bevo il microfono. Ottima domanda e anche molto pertinente dal punto di vista dei cittadini svizzeri che insomma pagano le tasse. Ora, io non ho accesso ai documenti delle forze armate svizzere, quindi mi affido solo alle fonti pubbliche e alle discussioni che ho letto sui mezzi di informazione. Quello che mi pare è che ci sia una strategia di fondo, quello un po' che ha detto il capo di Stato Maggiore, cioè l'idea di focalizzarci in modo principale sulla difesa aerea. Poi chiaramente queste sono valutazioni di tipo politico, quindi si può essere d'accordo o disaccordo, però a mio punto di vedere c'è una strategia dietro, non c'è solo la volontà di spendere delle risorse.
A proposito di costi, Tobias Nebli, Martinetti ha detto prima, uno degli effetti della votazione per una Svizzera senza esercito fu che le spese cominciarono a scendere, cioè in percento sul PIL o anche sul bilancio della Confederazione il taglio è stato del 60% rispetto ad oggi. A questo punto ci si può dire, non è giustificato aumentare un po' le risorse per l'esercito, vista la situazione attuale?
Lo chiede a me.
Ah, sì, Tobias Schneib.
Certo, perché diciamo, l'esercito, la legittimazione dell'esercito e delle spese militari sono per offrire una sicurezza a minacce esistenziali per la popolazione svizzera. E lo ha detto lo stesso Süssli e lo dicono gli esperti di strategia militare, la minaccia di un attacco militare alla Svizzera, che si trova al centro dell'Europa, della NATO, è qualcosa di altamente inverosimile. E perché adesso ritornare, diciamo, a questo esercito con i mezzi e con l'armamento per difendere militarmente ogni centimetro quadrato del territorio svizzero è altrettanto assurdo quanto lo era alla fine degli anni 80. Le vere priorità per la sicurezza della popolazione sono altre. C'è la crisi climatica, c'è la crisi sociale, ci sono la sicurezza è qualcosa di molto più largo che non unicamente confronto alla minaccia di una guerra in Europa. Non è che non esiste, ma la minaccia più grande dal punto di vista militare oggi e che e ci siamo molto vicini e che anche la guerra attuale in Ucraina passi a una guerra, a diventare una guerra nucleare. Quello sì è una minaccia, ma anche lì vediamo che le priorità del Consiglio federale svizzero sono altre. Si rifiuta il Consiglio federale di ratificare il trattato per la proibizione delle armi nucleari, malgrado che il Parlamento abbia votato l'adesione e la ratifica di questo trattato.
Sono dunque lì, per le armi nucleari al momento come Svizzera non ne abbiamo, penso fine anni 60 si rinunciò ufficialmente a produrle, a procurarsele. Comunque lei, Tobias Nebli, accennava alle dimensioni dell'esercito rispetto a quelle del nostro paese, un esercito di milizia che se aveva 700.000 militi a inizio anni 90, oggi è sceso a 140.000 militi. Mauro Gilli, abbiamo sentito dal capo dell'esercito Süssli che un esercito di milizia è ancora attuale, che addirittura non avrà problemi a maneggiare i nuovi sistemi d'arma. Sarà proprio così?
È difficile dare una risposta definitiva. Sicuramente le nuove tecnologie richiedono del personale molto preparato e adeguato. E le forze armate svizzere possono operare su questi due fronti: uno, selezionando i ragazzi e le ragazze più adeguate ai ruoli che devono svolgere, e poi soprattutto focalizzandosi su un addestramento molto all'avanguardia. Sicuramente essere come si può dire, avere dimestichezza con i mezzi informatici moderni è molto molto importante, però non è sufficiente, questo è utile ricordarlo.
Ma Mauro Gilli, cosa dire invece della neutralità? Secondo lo studio Sicurezza 2023, che abbiamo già citato, il 91% della popolazione è per la neutralità, ma addirittura un 55% è favorevole ad avvicinarsi alla NATO. Allora Mauro Gilli, questa cooperazione internazionale può funzionare veramente anche con una confederazione che rimane neutrale? Insomma, esercito e industria svizzera degli armamenti possono avvicinarsi alla NATO senza rinunciare alla neutralità?
Da un punto di vista prettamente tecnico, non vedo degli ostacoli. Insomma, se la neutralità svizzera non ha impedito cooperazioni di vario tipo, sia in termini di addestramenti che di acquisti di piattaforme militari da altri paesi in passato, quindi non c'è ragione per cui questo debba rappresentare un ostacolo in futuro. E lo stesso va detto per altri paesi neutrali che ora hanno cambiato un po' la loro direzione, come ad esempio la Svezia. Quindi da questo punto di vista non mi sento di dire che non dovrebbe essere un problema.
Orazio Martinetti, noi al contrario di Svezia e Finlandia non abbiamo la Russia come vicina. La Svizzera potrebbe comunque arrivare a ridimensionare la sua neutralità, che nel corso della storia è stata interpretata in vari modi.
Sì, in vari modi. Diciamo che se uno studia un po' la vicenda della neutralità nella storia, si accorge che ci sono tantissimi aggettivi che accompagnano il concetto di neutralità: la neutralità permanente, la neutralità integrale, la neutralità assoluta, la neutralità perpetua. Poi ultimamente si è cercato di aprire questo concetto aggiungendo per esempio una neutralità attiva, una neutralità compassionevole, una neutralità occasionale, cioè data dalle variabili a seconda delle situazioni. Quindi il concetto di neutralità si rivela, osservato storicamente, un concetto molto flessibile, e quindi oggi si diceva prima della difesa integrata, evidentemente è difficile concepire una neutralità che possa vivere per vita propria, indipendentemente da quello che succede all'estero. Difesa integrata vuol dire per forza di cosa collaborare con gli altri paesi, e collaborare per gli altri paesi, per la Svizzera così come gli altri paesi europei, vuol dire essenzialmente NATO. Lo sappiamo, anche se ufficialmente la Svizzera non aderisce alla NATO, tutte le esercitazioni, soprattutto le esercitazioni che hanno a che fare con la cyberguerra, come lei diceva prima, o con le forze aeree, sappiamo degli addestramenti che avvenivano in Sardegna, e adesso ho letto ultimamente una operazione congiunta che avviene in Danimarca. Ecco che Tutto questo avviene all'interno del dispositivo della NATO e sappiamo che il dispositivo della NATO è sotto comando essenzialmente degli Stati Uniti. Tutti gli apparecchi aerei che abbiamo acquistato o che abbiamo intenzione di acquistare nei prossimi anni sono tutti velivoli di produzione americana. Prima erano francesi, ancora prima erano inglesi, ma adesso il dispositivo è tutto in funzione della difesa NATO.
Tobias Nebli, siamo quasi già nella NATO, sembrerebbe di capire se non formalmente, quasi di fatto, ma lei in entrata accennava quasi a delle alternative, diciamo operazioni di sicurezza alternative che la Svizzera potrebbe dispiegare grazie alla sua neutralità. Può farci degli esempi?
Certo, in un mondo dove che è divenuto multipolare, dove le grandi potenze economiche e militari fanno valere i propri interessi anche con le guerre, un piccolo paese come la Svizzera avrebbe tutto l'interesse a far prevalere la forza del diritto internazionale, umanitario, eccetera, piuttosto che aderire a una delle forze che fanno prevalere il diritto del più forte, ossia la Svizzera già con questo patto di difesa aerea con la Germania e l'Austria, questo dispositivo è sotto l'egida del comandante in capo della NATO, lo dice chiaramente la ministra della difesa tedesca. Invece la Svizzera, pensiamo al suo ruolo di, per esempio, depositario, cioè garante delle convenzioni di Ginevra, del diritto umanitario internazionale, del diritto di umanitario nelle guerre. Perché oggi non interviene la Svizzera per garantire questo minimo di diritto umanitario nei conflitti, che sia in Ucraina o che sia oggi in Palestina e Israele? Comandante Süssli non era in Israele per chiedere di applicare e di rispettare le convenzioni di Ginevra, era in Israele per le questioni dei droni, della collaborazione militare svizzera con l'esercito israeliano. E quindi il ruolo della Svizzera nel suo interesse di piccolo paese e la neutralità evidentemente va intesa per, a mio avviso e in questa prospettiva, come la neutralità attiva, l'ha menzionata Orazio Martinetti, ricordo per esempio il ruolo e la posizione di un'altra ministra degli esteri svizzera, Micheline Calmiré, era molto più in questa direzione, ma si è fatta escludere, diciamo, da quella destra che ha il potere oggi anche nel Consiglio federale, UDC.
Ecco, su questo scenario forse chiedo a Mauro Gilli, cioè armarsi, avere un esercito, ma anche operare sul diritto umanitario, sulle mediazioni, una cosa non esclude l'altra.
Direi di no, insomma, non la Svizzera, come tanti altri paesi di piccole dimensioni, come diceva il vostro ospite, può prendere una strada, ma insomma può prenderne anche altra, e interventi in termini di diplomazia attiva, diplomazia ad esempio anche scientifica, di aiuti umanitari a popolazioni che fuggono da conflitti, ecco, tutte queste cose non escludono anche un ruolo più attivo per quanto riguarda le forze armate.
Orazio Martinetti, siamo in chiusura, ancora un minuto e mezzo.
Si può aggiungere che se c'è una costante nel concetto di neutralità, possiamo dire dal 1600 in poi nella storia svizzera, è che la neutralità è sempre stata considerata come neutralità armata. Il fatto decisivo è che non basta dichiararsi neutrale, ma bisogna anche disporre delle forze, in questo caso degli strumenti militari, per difendere questa neutralità. Quindi la neutralità deve essere armata, i due concetti devono andare a pari passo. Se non c'è questa possibilità di difendere le frontiere, e chiaramente la neutralità si trova allo sbaraglio, non ha possibilità di affermarsi e di autodifendersi. Ecco che quindi neutralità per la Svizzera ha sempre significato neutralità armata.
Ecco, su questo intervento di Orazio Martinetti chiudiamo la puntata forse con una citazione di qualcuno che diceva: l'esercito per un paese è come un'assicurazione. Più cose si vogliono assicurare, più costa. Ma però è solo in caso di sinistro se si capisce se si era sovra o sotto assicurati. Ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio anche i nostri ospiti. Modem torna domani mattina.